Ha mai letto il testo di un criminologo? Si ha l'impressione che il discorso della criminologia abbia una tale utilità, sia richiesto con tanta forza e reso così necessario dal funzionamento del sistema, che non ha avuto nemmeno bisogno di darsi una giustificazione teorica o anche semplicemente una coerenza o un'armatura. È interamente utilitario. Il testo di Cornelli, fortunatamente, procede nella direzione contraria alla battuta di Foucault, ovvero cerca incessantemente una base teorica al discorso sulla paura, e nello specifico sulla paura del crimine, e l'ordine nel mondo moderno. Smascherando nella paura la sua struttura di dispositivo, il suo spessore individuale e collettivo di emozione strutturante e il suo essere luogo di emergenza della crisi del mondo moderno, delle sue istituzioni politiche e della socialità stessa, Cornelli opera un ribaltamento fecondo della percezione delle nostre paure e incertezze. Mostra come senza la paura della violenza, così come ci ha insegnato Hobbes, non sarebbe sorto lo Stato moderno e le sue istituzioni, e come esso possa e debba ristrutturarsi sulla base di una ricomprensione della paura, non più solo in rapporto alla concessione al sovrano dell'esercizio della violenza di vendetta, ma anche come possibilità di rifondazione di un diritto che abbia quali valori fondanti non più solo la libertà e l'uguaglianza, ma anche la fraternità. Il tema sociale e politico della paura, e più nello specifico della paura del crimine, è diventato sempre più centrale rispetto alle politiche di sicurezza degli Stati. L'emergenza del discorso sulla paura nasce nel mondo occidentale e si struttura, l'esempio degli Stati Uniti è paradigmatico, innanzitutto come progressiva rinuncia a spazi di welfare, come progressiva chiusura individualista e come commercializzazione dei servizi di sicurezza. Le cittadelle chiuse, le villette dotate di sistemi di sicurezza sempre più raffinati, la privatizzazione delle carceri. La paura del crimine tocca tutti, o almeno così pare, leggendo i dati grezzi delle ricerche sociologiche o giornalistiche, non ultimo quello del Ministero degli Interni del 2006, che ha proprio un capitoletto sulla paura del crimine. Come paura di essere vittima di un crimine, sia verso la propria persona, sia verso la propria estensione proprietaria. Questa paura indifferenziata si inserisce in una più generale insicurezza e paura tipica della crisi del mondo contemporaneo. Ci si sente privi di difesa nei confronti di ogni tipo di male, la paura economica e la paura della perdita del lavoro e del benessere raggiunto, la paura della solitudine e la paura della malattia. La comunità statale non riesce più a gestire le opportunità e le politiche di welfare, schiacciata da quei meccanismi economici del neocapitalismo individualista che è il Moloch del nostro tempo, come abbiamo sottolineato in questo corso nell'incontro con Magatti. La paura del crimine diventa una delle cifre della crisi. Contemporaneamente, l'enfatizzazione sulla paura del crimine, sovente non supportata da dati di ricerca scientifica, da parte della politica è diventata strumentale alla distrazione rispetto a problemi più urgenti della vita quotidiana. Si deve avere più paura di subire violenza che di perdere il lavoro, ipotesi quest'ultima peraltro più probabile. Su questo gioco alcune forze politiche e gli organi di stampa sicuramente intervengono pesantemente. Le ondate di panico morale non sono solo un ricordo del passato, ma anche quando partono da fatti concreti, fruendo di leggende metropolitane e di antichi stereotipi, ridisegnano il colpevole di tutti i mali nello straniero, nel diverso, nel delinquente che non è più il povero ma il confliggente, colui che attenta alla nostra cultura, alla nostra religione, alla nostra ricchezza, alle nostre donne e ai nostri figli. Il paradosso è evidente. I crimini più efferati degli ultimi anni in Italia dovrebbero aver sviluppato il terrore nei confronti dei figli, dei vicini di casa o dei colleghi di lavoro, ma non è così. Permangono antiche paure, la classica, gli zingari rapiscono i bambini, e nuove avversioni e intolleranze verso i nuovi arrivati. Di fatto queste paure sono lo specchio di una società sempre più individualizzata, che sente di aver perso le proprie radici, incapace di ridisegnare un universo di valori condivisi e di disponibilità verso l'altro che non ricada nell'immediata vicinanza. L'insieme delle solitudini chiuse nelle proprie case, che accettano una limitazione delle proprie libertà, che chiedono il controllo perpetuo, in qualche modo si autorinchiudono in una prigione e nemmeno ne percepiscono i limiti. Si accetta di essere controllati persino al parchetto con i propri bambini, sperando che le videocamere informino di sicurezza l'ambiente. Da ex sindaco a sindaco attuale, provate a far capire che le telecamere non evitano i crimini, al massimo possono aiutare a risolverli. Provate a far capire che i vigili urbani devono restare tali e non diventare polizia municipale. Provate a dire che non si possono criminalizzare i bambini nomadi o provate semplicemente a far appello al minimo comune denominatore della pietà cristiana. Anche le vecchiette del Rosario vi guarderanno come un pericoloso rivoluzionario. Si richiede la tolleranza zero, anche se le ultime notizie da New York parlano di dati contraffatti, di arresti immotivati per rispettare i parametri dati, di risultati non sempre correlati alla sola tolleranza zero, ma anche ad azioni politiche positive di intervento urbanistico e sociale. Anche l'universo popolare culturale trova riscontro in questa paura. Aumentano le fiction e i libri gialli sono i più venduti. Non è solo la necessità di esorcizzare la paura che ci fa leggere e guardare crimini efferati. Forse, con minore evidenza rispetto al discorso scientifico, quei libri e quei video sono il nuovo linguaggio della crisi. I gialli scandinavi sono di fatto dei trattati sociologici sulla crisi del welfare e della società civile nelle socialdemocrazie del nord Europa. Gli eroi più amati sono dei sociopatici vendicatori, Dexter in televisione e Lisbeth Salander in letteratura, individui solitari, geniali e dir poco problematici, criminali e insieme teneri, l'esatta rappresentazione volgare di una società talmente esausta di se stessa da diventare sociopatica e incapace di operare con giustizia. Solo la vendetta personale diventa il giusto contrappunto alla violenza subita. Attenzione però a leggere la paura come una semplice emozione. Cornelli giustamente sottolinea come il discorso sulle emozioni e la paura tra queste debba essere condotto secondo prospettive che non siano legate al semplice percepire più o meno in maniera razionale ciò che ci avviene. Le emozioni sono in realtà il substrato complesso del nostro percepire e modificare la realtà che ci circonda. Le emozioni, potremmo dire di nuovo con Foucault, sono parole e sono cose, sono un tutt'uno rivelatore del nostro essere personale, sociale, culturale. Ci leggono e ci fanno leggere il contesto in cui siamo parte. Non sono indifferenti alla crisi della modernità, né indifferenziate rispetto ad essa. L'ispirazione letteraria diventa più cinematografica all'interno del testo di Cornelli. Se America Oggi di Robert Altman è la rappresentazione del concreto qui ed ora, le trasposizioni cinematografiche dei libri di Philip Dick sono la rappresentazione del mondo che verrà e che già si sta trasformando. Lo Stato moderno si trasforma in uno Stato penale, dove le funzioni di polizia sono onnipresenti e addirittura onniscienti, e si verificano nuove forme di totalitarismo post-ideologico incarnate dal perenne stato di eccezione e dalla negazione delle libertà individuali che la paura della violenza e dello scontro di civiltà giustifica. È naturale andare con la mente al Patriot Act statunitense dopo l'11 settembre. Ma pensiamo anche a cosa sono diventate le politiche di governo dei fenomeni migratori, dove la condizione di clandestinità, e quindi di non cittadinanza, incarcerata e criminalizzata, diviene il simbolo dello stato di eccezione, della sospensione e della negazione della libertà individuale, che è libertà di movimento e libertà di ricerca della felicità. Ma mentre Dick trova speranza, ben poca a dir la verità, nell'azione del singolo individuo, Cornelli apre alla speranza in una dimensione comunitaria e di diritto, una speranza che si articola come capacità politica di ripartire proprio dalla paura per costruire un nuovo progetto istituzionale di cittadinanza, ovvero di ripartire da Hobbes per destrutturare di nuovo il rapporto paura-violenza in maniera altra e nuova, per scardinare il circolo vizioso della violenza sia nel suo volto vendicativo sia nel suo volto giudicante. La parola cosa che Cornelli recupera dalla tradizione occidentale è la fraternité. Paura e ordine vanno tematizzati nella loro relazione politica originaria. L'evocazione dello stato di barbarie, di violenza diffusa in cui cadrebbe un'umanità composta da individui atomistici, invita a restituire centralità alla costruzione di un progetto politico che affronti direttamente, non potendo più darlo per scontato, il tema della fraternità. Mi viene spontanea una riflessione mitica sulla fraternità o su quel rapporto particolarissimo che in almeno due miti all'origine dell'Occidente pone dei problemi e contemporaneamente offre delle vie di uscita. La nascita dell'umanità nel racconto biblico è originata da un fratricidio, eppure Dio non compie la vendetta del sangue di Abele e stabilisce una pena terribile per chi colpirà Caino. La catena crescente del male non può essere interrotta che dalla pietà verso il colpevole. Anche la fondazione di Roma nasce dal fratricidio, ma Romolo subito delimita il pomerium, il cerchio sacro all'interno del quale la violenza è bandita e chiunque può rifugiarsi, indipendentemente dal suo passato violento, per cercare la propria felicità e costituire una nuova cittadinanza. Tra l'altro è interessante notare come questo mito fu fondamentale per i costituenti americani. I due miti, a fronte di un omicidio orribile, offrono delle soluzioni di mediazione e compensazione. Nella fede, la pietà offre il perdono rispetto a ciò che è irreversibile e insieme mantiene una promessa di perdono rispetto all'imprevedibilità di ciò che potrebbe di nuovo accadere. Nella fondazione civile non si chiede conto del passato e si costruisce una novità, un nuovo patto di cittadinanza. Quello che Cornelli auspica è la capacità di rompere il cerchio della violenza utilizzando due paradigmi antropologici. Il paradigma del capro espiatorio, della vittima sacrificale che secondo René Girard rompe la catena della vendetta e contemporaneamente ripara un debito, e il paradigma dello spirito del dono che secondo Maus è certo un atto gratuito ma insieme richiede una reciprocità. Rischiando il dono ci si apre alla fiducia della costruzione di un nuovo rapporto di reciprocità. Non si tratta evidentemente di riproporre formule premoderne al tema della violenza, ma di diffondere il paradigma della giustizia riparativa, giustizia particolarmente opportuna nel campo della giustizia penale minorile, ovvero nel luogo in cui anche il colpevole è comunque un meritevole di tutela. La giustizia riparativa è quella giustizia che, lavorando sui conflitti originati da un reato o che si sono espressi attraverso un reato, intende avvalersi non della pena o di alcune sue sottoarticolazioni sanzionatorie tradizionali, bensì di strumenti che tendono a promuovere la riparazione del danno cagionato dal fatto delittuoso e forme di riconciliazione tra autore e vittima. La giustizia riparativa non è più il processo vendicativo, ma una modalità di mediazione tra la vittima, il reo e la collettività per promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo. Si tratta insomma di ricercare, di ritrovare regole di convivenza e di condividerla. La giustizia riparativa riconosce la violenza, ma tende a non reiterarla nelle forme del diritto. È l'offerta della possibilità di deporre le lance e, attraverso una forma di riparazione concordata, consentire allo scambio e l'attivazione del circolo virtuoso del dono. È la proposta di un rito in cui la riparazione sacrificale avviene attraverso il dialogo sulle condizioni per cui ha senso convivere. Questa potrebbe essere una speranza, sicuramente potrebbe essere il disegno di un mondo migliore rispetto a quello di chi, miticamente, invoca una violenza tribale a compensazione delle proprie paure. Mi sia concessa qua alla fine una battuta. Cornelli poi mi deve spiegare in separata sede perché in un palazzo dei leghisti le uniche vittime di criminalità minore siamo io e mio marito, sinceri democratici, perché...